Bene, penso possiamo iniziare questo secondo incontro del decimo anno della Scuola di Pace. Oggi, mi verrebbe da dire, torniamo un po' a riflettere sulle radici del nostro impegno per la pace. In questi anni i più fedeli ricorderanno che i primi anni abbiamo approfondito molto le tematiche Vangelo e pace, la storia della Chiesa in relazione alla pace, e quindi ci sembra importante che ogni tanto si ritorni a riflettere proprio sui fondamenti del nostro impegno per la pace. Abbiamo detto tante volte che questa scuola di pace è una scuola aperta alla città, ci fa molto piacere che anche persone al di là e al di fuori o ai margini della Chiesa la apprezzino e partecipino. Ecco, oggi siamo a riflettere proprio sui fondamenti dell'impegno dei cristiani per la pace. E ovviamente, come avete visto dal titolo, partiamo da quello che è stato il momento importante del Concilio. Noi abbiamo ricordato poche settimane fa, pochissimi mesi fa, l'apertura del Concilio Vaticano II, i 50 anni, l'11 ottobre del 1962, ma quest'anno ricordiamo i 50 anni della Pacem in Terris. Papa Giovanni, che aveva indetto il Concilio, poi non fu lui a completarlo, si inserì Paolo VI, perché Papa Giovanni morì nel giugno del 63, ma due mesi prima di morire, nell'aprile del 1963, fu pubblicata questa enciclica, Pacem in Terris, un'enciclica di grande importanza, a mio avviso, perché secondo me segna una svolta nella riflessione dei cristiani sul tema della pace. Anche se in maniera molto sommaria e anche molto discutibile, potremmo così suddividere i primi tre secoli della Chiesa come dei secoli in cui l'impegno dei cristiani per la pace è un impegno profondo, incessante, intenso. I cristiani non fanno parte dello spazio militare. San Massimiliano, protettore degli obiettori di coscienza, muore rifiutandosi di entrare nell'esercito. Poi 16 secoli in cui invece la storia dei cristiani in relazione alla pace, al servizio militare, sono anni molto più complessi, il rapporto Chiesa-mondo, Chiesa-potere politico si fa diverso dai primi tre secoli, finché Papa Giovanni scrive questa enciclica per la prima volta a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, quindi aperta non solo ai vescovi, confratelli, eccetera, ma anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. E quindi un'enciclica molto particolare. Ma Papa Giovanni, mi piace leggervi queste poche righe, che danno il segno di questo papato. Due giorni dopo essere divenuto Papa, nel primo radiomessaggio, Papa Giovanni dice queste parole. È chiaro che, essendo il primo radiomessaggio, in qualche modo segnano un papato, fanno capire in che direzione avrebbe lavorato, fra virgolette, questo papa. Dice Papa Giovanni, due giorni dopo essere stato eletto al soglio di Pietro, nel primo radiomessaggio: perché le risorse dell'umano ingegno e le ricchezze dei popoli si rivolgono più spesso a preparare armi, pericolosi strumenti di morte e distruzione, che non ad aumentare il benessere di tutte le classi dei cittadini, particolarmente dei meno abbienti? Volgete lo sguardo verso i popoli che vi sono affidati, ascoltate la loro voce. Che cosa vi chiedono? Di che vi supplicano? Non chiedono quei mostruosi ordigni bellici scoperti nel nostro tempo, che possono causare stragi, fratricide e universale eccidio, ma la pace, quella pace in virtù della quale l'umana famiglia può liberamente vivere, fiorire e prosperare. Vogliono giustizia che finalmente componga i reciproci diritti e doveri delle classi in un'equa soluzione. Ecco, parole mi sembrano molto chiare, molto nette. Chiederei adesso a Marco, prima di ovviamente iniziare, di leggerci un breve passaggio della Pacem in Terris, perché ci sembra importante in questo cinquantesimo almeno assaggiarne qualche brano, e ovviamente siete tutti invitati ad andarvela a rileggere.
A tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso. il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà. I rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani, fra i cittadini e le rispettive comunità politiche, fra le stesse comunità politiche, fra individui, famiglie, corpi intermedi e comunità politiche da una parte e dall'altra la comunità mondiale. Compito nobilissimo, qual è quello di attuare la vera pace nell'ordine stabilito da Dio. Certo, coloro che prestano la loro opera alla ricomposizione dei rapporti della vita sociale secondo i criteri sopra accennati non sono molti. Ad essi va del nostro paterno apprezzamento, il nostro pressante invito a perseverare nella loro opera con slancio sempre rinnovato. E ci conforta la speranza che il loro numero aumenti, soprattutto fra i credenti. È un imperativo del dovere, è un'esigenza dell'amore. Ogni credente in questo nostro mondo deve essere una scintilla di luce, un centro di amore, un fermento vivificatore nella massa. E tanto più lo sarà, quanto più nella intimità di se stesso vive in comunione con Dio.
Bene, grazie Marco. Ad aiutarci a riflettere sul rapporto, appunto, il Concilio Cristiano alla Pace sarà il professor Luigi Alici, ma vorrei che fosse il vescovo a dire due parole al professore, visto che siete amici, vi conoscete da tanto tempo. Io direi le cose ovvie e scontate, ma magari il vescovo è in grado di dirci anche una parola più personale.
Parlo io direttamente. Anni fa, 22/2002, volevo un amico comune, Pippo, ti ricordi, il nostro grande Pippo, quindi ci accomuna forse altro un grandissimo uomo che ha lottato per 25 anni con il tumore, ma ha respirato fino all'ultimo momento per dire ci sto, mi piace il nuovo illuminato che ci ha segnato tutti. Beh, Eugenio viene dalla famiglia normale, cattolica, con un grande vecchio curato per ragione, forse filosofo ma anche amante dell'azione cattolica, che ha dato l'impronta al paese, credo. Poi i percorsi ne ha fatti tanti, fratello muratore, quindi non è una casta. Ha avuto tante, tante buone cose, tante lutti anche nella propria storia. Poi attualmente è rettore, sei rettore della Maggiorata?
No, no, per fortuna no.
No, da poco non sei. Ma di Lusino quello che c'è di bello, ma poi non vada con la bassa marca, è la chiarezza, la trasparenza, questa passione anche del mondo cattolico in maniera non fondamentalista. Per aggiungere qualcosa, lui ha lavorato molto nell'azione cattolica a livello di presidenza, solo tre anni, ma con un grande vescovo, Biasi, Francesco, il nostro amico qui vicino di casa.
Ah, certo.
Vicino di casa siamo qui. Siamo anche più di una volta venuto qui, ci si conosce bene. E l'ultimo libro, lo vendo, me l'ha regalato subito, ieri pubblicato, mi dice che sta giocando a blocche, 4.000 visite. E quindi non è che si è fatto, no, dice a milioni, posso dire che si è visitato. Come una bella persona, per il resto un agostiniano doc che non cita come me, ma lo conosce da di dentro, e il resto è proprio. È un gran prova, questo si parla. Per incoraggiare la scuola di pace, a volte, giorni fa mi è venuta la famiglia, ma qui vorrei fare una donazione, non però per di guerra, ma per zone di pace, 100.000 euro tramite il vescovo, aspetto l'atto notarile, pare una cosa strana. Per dire, come discorsi, a volte passano senza che ce ne accorgiamo, sto dentro con altri che ti amo, con la Tanzania, ragazzi di strada, quindi progetti, micro e medio progetti, per dire come a volte le cose che noi ragioniamo, pensiamo, ci sembrano aria al vento, eppure danno segnali. Nel 2013, una famiglia mi dice, ti do 100.000 euro, devo fare la ringrazialità, quindi l'altra lotteria, eccetera, sapendo che vanno su progetti certi di pace, di educazione, ci recupero. Mi basterebbe questo per dire, al di là dei soldi, che il nostro lavoro non è in vano. Buon lavoro a tutti, davvero. Io per l'esempio devo andare via, devo stare a Rocco San Pace, non so nemmeno se trovo la strada, cioè se non vedo di Gesù sono talibani, sono sempre simpatici. Bene, noi vogliamo questa assemblea, ce la vogliamo davvero. Buon lavoro e grazie a Dio.
Grazie. Il professor Luigi Alici è ordinario di filosofia morale presso l'Università di Macerata, è stato, come ha detto il Vescovo, per 3 anni Presidente Nazionale di Azione Cattolica. E il libro che ha citato il Vescovo, recentissimo, credo proprio di questi giorni, I Cattolici e il Paese, provocazioni per la politica, la scuola Brescia 2013, magari utile anche per orientarsi nelle prossime elezioni, chissà. Bene, detto questo, prego professore, la parola a lei.
Grazie, io vi ringrazio molto, ringrazio il vostro Vescovo, anche se i Vescovi non sono esenti quando prevale l'amicizia da dare giudizi un po' equilibrati e forse anche simpaticamente un po' unilaterali, però insomma non posso che insomma ritrovare e ricordare anche tante situazioni, soprattutto la figura di questo sacerdote che ci ha unito molto, molto molto giovane, e a questa figura associo anche quella di mio figlio che studiava musica e ha scritto, ha fatto la prima prova con grande incoscienza, una messa da requiem qua che fu rappresentata nel nostro paese. Io vi ringrazio molto per questa occasione, starei per dire ancora di più, perché mi avete spinto a rileggere Pacem in Terris e a stupirmi ancora una volta, Se insomma dall'incontro di questa sera riuscirò a trasmettervi almeno una briciola di questo stupore, credo che l'obiettivo principale, secondo me, non so se secondo gli organizzatori, lo avremmo un po' raggiunto. E in questa prospettiva la mia intenzione è di proporvi un percorso di riflessione che dovrebbe provare ad estrarre da Pacem in Terris alcune indicazioni di straordinaria attualità e anche con una capacità di contagio di cui abbiamo veramente bisogno, e provare ad allargare un po' lo sguardo non solo in avanti ma anche all'indietro. In questi ultimi tempi ho fatto due piccoli propositi con me stesso, di tutte le volte che incontro persone, parlo e anche ascolto, di prefiggermi questi due obiettivi. Il primo, di provare a rimettere le questioni sulle quali ci interroghiamo dentro un orizzonte storico più ampio, perché abbiamo bisogno di ritrovare senso storico. La società ci vuole sempre inchiodati sull'attualità e noi ci agitiamo freneticamente sulla stessa mattonella, ma perdiamo il senso delle prospettive lunghe. Mi pare Roberto Esposito che abbia detto che oggi ogni giorno succede di tutto, ma non cambia mai niente. E la politica ci dà un ottimo esempio di questo, o meglio l'uso che i network fanno della politica. Adesso si parla solo del primo Consiglio dei Ministri, delle prime 2 ore, di quale sarà il primo atto che viene fatto. A noi hanno insegnato che il compito della politica è avere lo sguardo lungo, la solidarietà lunga, i lunghi progetti nei quali qualcuno semina, se i progetti sono veramente lunghi, e altri raccoglieranno. E invece noi siamo veramente assediati da questo demone diabolico dell'immediatezza e portare dei risultati. e quindi nel raccogliere senza seminare, addirittura dove non abbiamo seminato. Se noi riusciamo, soprattutto la comunità cristiana, a non farci travolgere da questa ideologia del life is now, che nei nostri ragazzi significa il futuro è questa notte, se va bene questo weekend. E questo certamente sarà un servizio che fa crescere l'autocoscienza ecclesiale e anche restituisce un po' di ossigeno a questo nostro povero paese. E il secondo proposito è di non assecondare questa deriva distruttiva che si compiace nel denunciare le scuciture del paese, senza accorgersene che la denuncia delle scuciture è a sua volta una scucitura ulteriore. Abbiamo bisogno anche qui di resistere a questa tentazione veramente diabolica di cavalcare la protesta, che è una forma di irresponsabilità nei confronti del futuro, che è una cosa molto salottiera, molto demagogica, per la quale si prendono facilmente applausi, ma che non si esercita nella responsabilità del ricucire, nella responsabilità del tessere, nella responsabilità di riconoscere, valorizzare e mettere in circolo il positivo nascosto, che non interessa al sistema mediatico, ma di cui il paese ha bisogno, se riusciamo finalmente a capire che un paese sta in piedi a forza di collanti e non a forza di solventi. I solventi ne sono stati messi anche troppi nelle vene del paese. Abbiamo bisogno di collanti, e una riflessione come quella sulla pace credo che vada in questa direzione. Se è vero che la pace è un collante originario che stabilizza le relazioni, le riordina, le promuove e le dilata in modo da renderle abitabili anche per le future generazioni. E in questo modo già io porto nelle cose che dico l'impressione di questa rilettura dell'enciclica di Papa Giovanni, e che sta dentro questo grande slancio profetico che inaugura il Concilio. L'idea del Concilio è maturata in me come il fiore spontaneo di una primavera insperata. Le metafore della fioritura, della primavera, sono, da questo punto di vista, delle metafore che io scriverei nella categoria delle cuciture e non delle scuciture, dai collanti e non dai solventi. E la grande fioritura conciliare, soprattutto le quattro costituzioni, di che non dobbiamo dare per scontate nella loro conoscenza e nei loro frutti nelle generazioni più giovani, anche del clero più giovane, sono in un certo senso il frutto di questa primavera. Monsignor Loris Capovilla le ha sintetizzate queste quattro costituzioni in un modo molto semplice e secondo me molto efficace. Se uno ragionasse profondamente, cercasse di rispondere ad alcune domande, come chi sono io? Alla luce della Lumen Gentium direbbe: io sono il cristiano che è dentro nella Lumen Gentium, nella luce delle genti. Se uno mi domandasse che lingua parli, risponderei: Dei Verbum, la parola di Dio. Come preghi? Sacrosantum Concilium, la Costituzione sulla liturgia. Che cosa te ne pare delle cose che accadono nel mondo? Come le vivi? Come le giudichi? Con gioia e speranza. Gaudium et Spes. Le quattro costituzioni sarebbero in questo modo quattro pilastri per costruire la casa della nostra coscienza, potremmo dire in un certo senso l'alfabeto elementare che costituisce il codice genetico della nostra partecipazione alla missione della comunità cristiana. Pacem in Terris sta dentro questo clima, e non solo perché rilancia l'invito a non assecondare i profeti di sventura. Non dobbiamo fare l'errore di leggere in senso così irenistico, oggi si direbbe buonistico, come una forma di ingenuo buonismo che si inquadra nella fisionomica di Papa Giovanni. Chi conosce bene un po' la sua storia sa che non è così. Ma questa positività nasce dalla convinzione che la pace è una specie di organismo geneticamente non modificato, appartiene all'ordine, ai fondamentali dell'umano. E parlando il linguaggio della pace, Papa Giovanni è convinto di non parlare un linguaggio confessionale, di non così trasmettere ai cristiani degli anni 60, in un contesto di guerra fredda, di grande disorientamento, in cui il costume stava rapidamente avvicinandosi verso le rapide, e le rapide si chiamano 68. Oggi a volte noi proiettiamo con qualche clamoroso errore storico sul concilio lo sconquasso che è stato del 68, mentre onestamente dovremmo chiederci che cosa sarebbe stato della Chiesa se fosse arrivato il 68 e non avesse fatto un concilio, perché molte volte la comunità cristiana arriva tardi e noi dobbiamo onestamente segnalarlo, ma qualche volta è arrivata un po' prima e dovremmo chiederci, per una valutazione storica corretta, che cosa sarebbe stato se fosse arrivato dopo. E in Pacem in Terris c'è quest'idea elaborata in una maniera non scolastica, non accidiata, non moralistica. C'è un'idea che appartiene ad una lettura fondamentale della morale. Tante volte ai miei studenti, io insegno filosofia morale, provo a dire che la morale è per il morale, nel senso che deve aiutarci a star su di morale. Cioè, la vita morale si interpreta meglio con l'acceleratore più che con il freno. Con il cartello dei sì più con il cartello dei no. Significa tu puoi fare di più, tu puoi essere di più, tu puoi essere più felice, tu puoi costruire relazioni buone molto più di quanto stai facendo. Ecco, questa tonalità positiva mi pare di dover segnalare nell'impianto di Gaudium, di Pacem in Terris, dove il tema della pace, e poi proverò a dire perché, intercetta un tema molto presente nella tradizione cristiana a partire dai primi secoli, il tema dell'ordine. La pace, la definizione notissima del De Civitate Dei di Agostino, su cui poi torneremo, della pace come tranquillitas ordinis, come tranquillità dell'ordine, anche se a volte abbiamo dato di questa interpretazione, di questa definizione un'interpretazione un po' statica, mentre nella posizione di Agostino c'era una visione dinamica. Ecco, secondo Papa Giovanni, il mondo era davanti a due logiche diverse, la logica dell'ordine e la logica della forza. La logica della forza che diventa irrazionalità delle pulsioni a livello antropologico e che diventa logica di potere a livello politico e soprattutto a livello internazionale. E l'invito è a situare, a chiedersi quali sono i fondamentali di cui la pace ha bisogno per poter dare il meglio di sé. E qui c'è il tema dell'ordine come la cifra che identifica lo statuto personale, l'essere persona, e lo statuto interpersonale, cioè la relazione tra le persone. E come sapete, la tradizione cristiana storicamente è andata così, ha estratto dal dibattito teologico dei primi secoli intorno alla Trinità l'idea di persona, che è nata dentro quel dibattito. E siamo stati meno attenti ad estrarre dalla meditazione del mistero trinitario però anche un'altra riflessione, che credo sia il compito che tocca soprattutto alla Chiesa di oggi. Cioè, il mistero della Trinità non ci invita solo a riconoscere il primato della persona, il mistero della persona, il grande enigma della persona. Nella lettera che indice l'anno della fede, il Papa usa questa metafora semplice e splendida, come un po' nel suo stile, della porta della fede. La porta della fede non è una via che è esterna al soggetto, è la porta che noi siamo noi stessi. E questo viene dal grande mistero trinitario, perché è nella persona, è dentro la persona, è nella persona che il finito e l'infinito misteriosamente si toccano. L'unico ente in natura in cui finito e infinito si sfiorano. Però il mistero trinitario contiene anche un'altra linea di riflessione che riguarda la relazione tra le persone. Perché Dio non ha creato solo la persona, ha creato anche la relazione tra le persone. Come un elemento che è costitutivo della persona. Se noi incontriamo l'altro in un territorio neutro, come soggetti pienamente autonomi, padroni di sé, e lo incontriamo fatalmente nel segno di una competizione, di un conflitto, perché lui ruba a me, come direbbe Sartre, i beni di cui noi, ai quali noi attingiamo. Il problema è che l'altro mi attraversa. E solo nella misura in cui io mi riconosco costituito dalla relazione, porto nella vita interpersonale uno stile nuovo. Oggi questo è il grande deficit. Stamattina si ragionava in un seminario proposto ad Ancona dal MEI, che è proprio su questo, il deficit del civile. Il deficit del civile nasce da questa perdita dello spazio pubblico, perché il privato ha colonizzato il pubblico. Tutti i talk show sono in un certo senso la metafora inquietante del privato che si mangia il pubblico, lo cannibalizza. Porto le mie passioni, porto i miei appetiti, e la scena pubblica è il teatro in cui io esibisco il narcisismo ipertrofico del mio ego. Quanto sono bravo e misuro il consenso da questo punto di vista. e noi stiamo perdendo il senso del legame tra le persone. C'è un passaggio al numero 16 di Pacem in Terris che è apparentemente ovvio, è di una banalità da un certo punto di vista sconcertante. Gli esseri umani, essendo persone, sono sociali per natura. Homo est naturaliter animal domesticum et, civile, San Tommaso in un commento ad Aristotele, naturaliter, questo avverbio fondamentale, quel naturaliter poi va a finire nella Costituzione quando si parla della famiglia come società naturale, dove se gli aggettivi ancora significano qualcosa, significa il contrario di convenzionale, il contrario di artificiale. E Pacem in Terris si dice che gli uomini sono sociali per natura, 1963. È la linea di Tommaso, è la linea che negli anni 30-40 i personalisti rilanciavano, basterebbe in Italia citare la Pira. Nel 1964, l'anno dopo, viene pubblicato un manuale di teologia morale adottato nelle università pontificie, rigorosamente in latino, di padre Goenaga, che non era poi dei peggiori, dove c'è scritto esattamente il contrario: sociabilitas non est constitutivum essenziale persone. E la Chiesa aveva, per così dire, introiettato la lunga stagione dell'attraversamento della modernità e si era fissata su questa cosa qui: devo salvare la mia anima, la mia anima, con atti di pietà. E il Papa diceva che gli esseri umani sono sociali per natura, ed era la linea che stava passando nel concilio, niente di nuovo, però si era persa. E i preti che studiavano teologia su manuali che dicevano esattamente il contrario. Quindi a volte liberiamoci da qualche stereotipo che le novità vengono dal basso, perché non è sempre così. Poi nel mistero della comunità cristiana lo Spirito soffia dove vuole, gonfia le vele, ci fa andare sempre più in là di dove siamo capaci di sognare. Però è andata così con il Concilio e con Papa Giovanni. La Chiesa ha fatto un salto di cui ancora oggi noi stentiamo a riconoscere le potenzialità. Non mi fermo sugli elementi che sottolineavano questa, perché prendere sul serio l'idea che la persona naturaliter domestica et civilis, prendere sul serio questo, derivano una serie di corollari molto importanti. Papa Giovanni ne accenna alcuno: il lavoro, la donna, le tre novità, il lavoro, la donna e la famiglia umana come detta al singolare. Oggi quando si parla di bene comune io mi arrabbio molto quando lo si usa al plurale, i beni comuni sono i beni naturali come l'acqua, l'ossigeno, lo strato dell'ozono, la foresta amazzonica, questi sono beni naturali di uso comune. Ma il bene comune che si usa al singolare è come si usa al singolare la famiglia umana. Se usiamo al plurale la famiglia umana, le famiglie cominciano ad assumere un suono sinistramente mafioso. Noi e voi. Qui c'era l'idea di un legame che precede, perché è naturale, precede le appartenenze etniche. L'Italia veniva fuori da due guerre mondiali che erano state prodotte dal nazionalismo. E pensiamo alla grande atrocità del nazismo. Lì c'era l'idea che il legame etnico precedeva tutti gli altri. Era il terreno di coltura del razzismo. Dalla sciogliere questo nodo verranno, e la Chiesa sarà in prima linea, verrà Martin Luther King, verrà la lotta contro il razzismo, verrà la fine dell'apartheid in Sudafrica, verrà la lotta contro la proliferazione nucleare. Qui ci sono dei passaggi mica da poco, dove per esempio Papa Giovanni dice che la riduzione effettiva degli armamenti o la loro eliminazione sono impossibili o quasi se nello stesso tempo non si procedesse ad un disarmo integrale, se cioè non si smontano anche gli spiriti e quindi la psicosi bellica. Ecco l'unica famiglia umana. L'unica famiglia umana significa che c'è un naturaliter che precede le divisioni, e in quanto precede le divisioni dà le linee dell'ordine sulle quali la pace si deve trae la sua legittimazione. In quel passaggio di Tommaso, quel passaggio poi continua così: comunicatio facit domum et civitatem, che è un modo dinamico di interpretare la pace, cioè la casa e la città sono edificati dal dialogo. Comunicatio in latino è molto più forte, perché c'è il sostantivo munus che è nello stesso tempo tiene insieme la semantica del dono e la semantica del compito, che si può benissimo applicare al senso della pace, che è dono e compito. Tradotto nel linguaggio di un cristiano è grazia e responsabilità, che si debbono tenere insieme. E da questa tesi deriva l'idea che i diritti umani e soprattutto il dovere di partecipazione, che viene ribadito continuamente al numero 76, ci permettiamo di richiamare i nostri figli al dovere che hanno di partecipare attivamente alla vita pubblica. In questo piccolo libro che è stato ricordato da chi ha introdotto e dal vostro vescovo, cito l'indagine Ipsos commissionata dalle ACLI il settembre scorso, e ne ho discusso qualche mese fa in Sicilia, dove alle ultime elezioni l'astensionismo ha superato il 50%, dove c'è un tasso di astensionismo dichiarato a settembre da far rabbrividire, che è più alto nei cattolici praticanti e raggiunge la percentuale più alta nei cattolici impegnati. E nel 63 si diceva del dovere di partecipare, gli elementi che poi caratterizzano come corollari la seconda parte di Pacem in Terris riguardano il tema del diritto naturale. Qui si potrebbe aprire, io provo a farlo nel libro, perché secondo me questo è un tabù da cui la comunità cristiana si deve liberare, e cioè il dibattito sui cosiddetti valori non negoziabili, dove non negoziabile non significa non argomentabile. Non significa non argomentare, i doveri, i valori non negoziabili non sono tabù, sono verità di diritto naturale e non sono verità confessionali. Certo, per un cristiano è non negoziabile il dogma della Trinità, questo è ovvio, ma non stiamo parlando di questo quando ci cerchiamo di motivarci alla partecipazione nel governo della città. E qui si dice giustamente che solo nel segno di un diritto naturale il cristiano può entrare in dialogo con tutti, nel segno, oggi nel linguaggio di Papa Benedetto si direbbe nel segno del Logos, e l'invito a non separare il mistero della fede dal dovere del Logos, che ci viene da Papa Benedetto, va in questa direzione qui. Non possiamo permetterci di assecondare derive fideistiche, razionalistiche, per cui nel momento in cui il paese si vive una scucitura grave, ognuno si chiude nelle sue attribuzioni. E prima ho detto cannibalizzazione della sfera pubblica, adesso potremmo anche dire tribalizzazione della sfera pubblica. Ognuno si chiude nella sua tribù, con i propri riti, i propri totem, i propri dialetti, e si lascia intravedere qualcosa di sinistro, che cioè tra una tribù e l'altra non c'è niente, è vuoto. Si salta da una tribù all'altra, ma non c'è più un pavimento comune, che tutti siamo impegnati a custodire. E questo appello al diritto naturale lo leggerei così, lo leggerei così. I passaggi più noti, ma li richiamo ai più giovani, quelli che accesero tante discussioni. Io facevo la seconda media quando uscì Pacem in Tesi, ma già al ginnasio e al liceo si leggevano queste encicliche, gli insegnanti di religione ce le leggeva. Erano i passaggi del numero 83, non si deve confondere l'errore con l'errante, e il numero 84, non si debbono identificare false dottrine filosofiche con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono nati da quelle dottrine. Perché esattamente Papa Giovanni dice le dottrine sono ferme, ma i movimenti camminano. Altrimenti non si capirebbe quello che accade nell'89, con il crollo del muro di Berlino. E a volte nella comunità cristiana siamo inchiodati su alcune tesi, poi quando la storia ci dice che il mondo ha girato pagina, improvvisamente la cambiamo anche noi. E qui Papa Giovanni ci dava un criterio ermeneutico di grande sensibilità storica, cioè le dottrine sono una cosa, la storia è un'altra, la storia si muove, la storia cammina, le persone hanno delle domande, non possiamo erigere muri. Questo fu il messaggio che fu recepito quando uscì Pacem in Terris. Era un messaggio esattamente contrario a quello di cui oggi alcuni credenti hanno tanta voglia. Cioè si alza un muro da una parte, noi ne alziamo un altro uguale. L'altro aggiunge un metro, noi aggiungiamo un metro, un altro metro, e alla fine non si vede più il cielo. E infatti al numero 86... ancora con grande saggezza si legge che la gradualità è la legge della vita in tutte le sue espressioni, per cui anche nelle istituzioni umane non si riesce a innovare verso il meglio che agendo dal di dentro di esse gradualmente. Non so se, suppongo di sì, qualcuno dei presenti ha avuto l'occasione di vedere recentemente il film Lincoln. Forse più giovani lo avete visto? Ecco, io ne ho ricavato una grandissima impressione e positiva, e inviterei proprio a vederlo, perché discute un passaggio fondamentale proprio di politica allo stato puro, in cui il Presidente degli Stati Uniti, mentre la guerra di secessione tra nord e sud si stava per chiudere, e i suoi era stato rieletto massimo della popolarità, i suoi consiglieri gli dicono che ormai le questioni erano risolte, lui si intestardisce per portare in Parlamento un emendamento alla Costituzione, il 13° emendamento in cui si abolisce la schiavitù. Non aveva la maggioranza. E rischiava di essere sconfitto, e sulla carta era un comportamento suicida. E Lincoln si trova davanti a quella che gli inglesi chiamano una tragic choice, una scelta tragica, o la pace o l'uguaglianza. Perché se non presentava questo emendamento si chiudeva rapidamente la guerra, ma sarebbe rimasta una guerra di conquista, gli schiavi erano stati affrancati appellandosi a un diritto del conquistatore di prendersi il bottino, perché gli schiavi erano bottino di guerra, ma poi sarebbe rimasta la schiavitù e si sarebbe ritornati a quello. Lincoln guarda una spanna più avanti degli altri, si gioca tutto, gioca anche sporco, si compra i voti, e il momento in cui l'emendamento passa, lo sottolineo perché è molto istruttivo anche per il quadro politico italiano, e il partito che sosteneva gli abolizionisti erano repubblicani allora storicamente, e all'interno del partito c'era un leader radicale, Thaddeus Stevens, il quale aveva dedicato tutta la sua vita al principio del dare diritto di voto ai negri. E l'affrancamento era semplicemente un passaggio verso la piena uguaglianza. E è il problema della gradualità. Lincoln riesce a convincere questo suo amico a cedere sui principi per portare a casa un risultato che politicamente avrebbe cambiato non solo lo scenario americano, ma la storia dell'umanità. E il radicale cede sui principi, si rimangia la sua tesi, dice che si accontenta di un'uguaglianza legale, rinunciando a un'uguaglianza sostanziale, la legge passa e in nome della gradualità si sblocca un processo. Mi è venuto immediatamente questo esempio leggendo questo grande realismo di Papa Giovanni, con il quale viene in un certo senso evocata questa capacità di tessere passo dopo passo, senza occupare le prime pagine dei giornali, senza irrigidirsi, avendo un obiettivo lontano, sapendo che si sta insieme usando il lago e il filo più che le forbici e i petardi, e che da questo punto di vista la condizione dentro la quale si può mettere tutto questo è esattamente la pace. I due brevi approfondimenti brevi che avevo promesso, uno verso all'indietro e uno in avanti per acquistare un po' di così, profondità storica, riguardano Agostino, e poi proviamo a fare un'apertura sul futuro. Nel 411 Agostino scrive, pronuncia un sermone che viene solitamente ricordato con questo titolo, Sermone del Sermo de Laude Pacis, un elogio della pace. 411 è una data importante perché il 24 agosto del 410 i barbari erano entrati a Roma, l'imperatore non c'era, era scappato perché il potere nei momenti critici è sempre altrove, e la città viene saccheggiata. Una specie di 11 settembre che accende un dibattito fortissimo tra gli intellettuali e i cristiani, perché gli intellettuali aprono questo grande interrogativo. È inevitabile che l'impero imploda dopo Costantino, perché ha fatto spazio ad una stranissima religione che viene da uno spunto di terra della Palestina, predicata da un manipolo di pescatori ignoranti, rozzi, che non conoscono le lettere, e che predicano valori che non sono assolutamente puriticizzabili. Si può reggere un impero sulla legge dell'amore, del perdono, sul fatto che siamo tutti uguali, che bisogna interessarsi alle persone insignificanti, ai bambini, ai malati, alle donne? Si può estrarre dall'amore il diritto? La giustificazione di un esercito? È inevitabile che Roma crolli, perché il messaggio evangelico ne ha snervata la forza di cui parla Papa Giovanni. E Agostino accetta la sfida. L'anno dopo, tra il 12 e il 13, comincerà a scrivere La città di Dio e ci starà su 14-15 anni, e già in questo discorso sulla lode della pace dice delle cose molto interessanti che insomma potremmo mettere in relazione con questa enciclica. C'è una differenza sostanziale, dice Agostino, tra l'amore per i beni materiali e l'amore della pace. L'amore per i beni materiali non equivale al possesso di questi beni. Anzi, se noi giochiamo tutte le carte del nostro amore sui beni materiali che non possediamo, l'amore è fonte di insoddisfazione, perché acuisce il senso della distanza che ci separa da questi beni. Nel caso della pace, l'amore della pace equivale al suo possesso. Basta che ami la pace ed essa istantaneamente è con te. Questo è un grande enigma. È uno dei casi, Agostino aveva presente l'idea platonica dell'amore come distanza, come sforzo, come tensione. L'amore della pace coincide con la sua fruizio. E c'è un secondo paradosso che lo interessa molto, che mentre il bene materiale è un bene che si esaurisce nel momento in cui viene condiviso, la divisione di un bene materiale equivale al suo consumarsi. Mentre nel caso della pace, quanto più si condivide, tanto più si moltiplica. Questa è una cosa molto strana. Nell'ordine spirituale la condivisione funziona secondo la moltiplicazione. Nell'ordine materiale condividere significa sottrarre. E mi è venuto in mente questo testo quando Papa Giovanni, insistendo molto sui rapporti internazionali, sulle relazioni tra le persone e tra gli stati, dice che queste relazioni sono un bene morale. Oggi gli economisti, in Italia soprattutto grazie a Zamani e alla sua scuola, ma anche altri, per esempio penso a Becchetti, in questa stagione gli economisti cattolici sono forse quelli che dicono le cose più nuove, hanno incominciato a parlare di beni relazionali. Di beni relazionali. Gli economisti dicono con una qualche tecnicalità proprio questa cosa qui che Agostino aveva intuito. C'è un bene che non si consuma ma che si addirittura moltiplica quando lo si condivide. E uno studioso del pensiero antico come Pizzolato commenta con una battuta questa tesi di Agostino in maniera molto semplice ed efficace. L'amore è un bene di comunione, non un bene materiale di divisione. Cioè, l'io si salva solo diventando noi. L'io si salva solo diventando noi. E quando poi Agostino scriverà La città di Dio, nel 19° libro, che è quasi un'opera a sé stante, ma è una perla straordinaria, e invito soprattutto i ragazzi più giovani a leggere il 19° libro della Città di Dio, è interamente dedicato alla pace. C'è questa definizione che è alla base, che affiora continuamente nel lessico di Pacem in Terris, cioè La pace è l'ordine che raggiunge il suo equilibrio. E come lo raggiunge il suo equilibrio? Lo raggiunge a tre livelli, che sono come tre cerchi concentrici: domus, urbs, orbis, la famiglia, la città e il mondo. Si stava dicendo quello di cui oggi abbiamo bisogno e che dobbiamo continuare a ridire, che cioè la pace tiene insieme l'etica privata e l'etica pubblica. E in un certo senso, nel segno della pace, noi dobbiamo un po' reagire a questa sorta di schizofrenia che ci porta a assumere dei paradigmi diversi. Nel privato siamo emozionali, la nostra vita privata si fonda sul principio di gratificazione, siamo empatici, e nel pubblico invece siamo utilitaristi, siamo competitivi, siamo aggressivi e non troviamo una misura dell'umano. Sembra quasi che ci siano due lati della nostra vita che schizofrenicamente si separano. Anche nel mondo giovanile, che per esempio è disposto a spendersi nel volontariato, ma non nella politica, dove il servizio all'altro avviene per lo più in forme indirette, dove non vedrai mai un povero che in una mensa Caritas ti dice grazie. E dove non ti sporchi, ma dove forse se tu riesci a impostare il bilancio dello Stato in un altro modo potresti fare in modo che chiudano tutte le mense Caritas. Mica una cosa da buttare via. E però l'immediata gratificazione nel vissuto e la capacità di trovare un ordine, ecco il problema dell'ordine che non c'è, la incapacità di trovare un ordine negli orizzonti lontani è ciò che gli antichi invece si preoccupavano di tenere insieme e che nell'enciclica tutte le volte che questa cosa viene richiamata è molto importante, cioè riconciliare l'etica privata e l'etica pubblica. E dunque da questo punto di vista riflettere sulla pace e rimetterla dentro una storia che viene da lontano, in cui ci sono stati dei momenti, dei passaggi molto difficili, molto duri, molto sofferti, nei quali si è capito che prendere sul serio la pace significa fondamentalmente avere una visione unitaria dell'umano. Avere una visione unitaria dell'umano e capire che l'io si salva con il noi. Che tra l'etica privata e l'etica pubblica ci sono certamente delle differenze, ma se noi non riusciamo a fare questa sintesi, che detto fra noi oggi non interessa a nessuno, e che per questo interpella severamente i cattolici, perché hanno un bagaglio culturale che consente che è attrezzato per tirar fuori delle risorse per operare questa ricucitura. Il secondo esempio, avevo lasciato il foglio in borsa, è un po' con cui vorrei concludere per poter parlare un po', riguarda la proiezione in avanti. E per quanto riguarda la proiezione in avanti vorrei provare con voi a passare in rassegna qualche cifra che potrebbe sembrare in un certo senso un andare fuori tema. Uno dei studiosi di demografia religiosa più accreditati si chiama Philip Jenkins e un anno e mezzo fa ha pubblicato su Vita e Pensiero i risultati di questa sua indagine che riguarda la proiezione della diffusione cristiana nei prossimi decenni. Secondo Jenkins, i risultati a cui lui è arrivato sono questi. Tra il 1900 e il 2010, quindi 110 anni, i cristiani in Europa sono aumentati del 29%. In Africa sono aumentati del 4.930%. In America Latina dell'877%. Sempre nel 1900 l'82% dei cristiani, cioè 8 cristiani e un braccio, erano o europei o nordamericani. Nel 1970 gli europei e nordamericani da 82% sono diventati 57%. Nel 2011 sono diventati 38%. Nel 2050 sono diventati 27%. Lo dico in una maniera un po' brutale e spero che il vescovo non mi scomunichi. Se la Chiesa fosse una società per azioni, gli azionisti di maggioranza nel 2050 saranno africani e sudamericani. La maggioranza dei cristiani nel 2050 saranno 53% africani e sudamericani. Che cosa può voler dire questo? Tante cose. La linea di tendenza, le grandi dinamiche espansive dell'economia vanno a est, vanno verso il Giappone, vanno verso la Cina. Le dinamiche espansive delle religioni vanno verso sud. La politica non va da nessuna parte, né verso est né verso sud, purtroppo. E lo sviluppo del cristianesimo in queste regioni, certo, è una grande speranza. Tutte le medaglie hanno un dritto e un rovescio. Più la medaglia è grossa, più grosso sia il dritto che il rovescio. Allora, certamente il Vangelo ce l'ha insegnato, ha trovato più fede in te che in tutto il resto di Israele. Le situazioni cambiano, non possiamo dormire sugli allori, però certamente la diffusione in questi paesi significa che il cristianesimo vivrà in paesi che non hanno avuto l'illuminismo, che non hanno partecipato alla nascita della scienza moderna e si troveranno a competere con religioni pentecostali, fondamentaliste, identitarie, pietiste, e quindi il vaccino conciliare dovrà essere rinforzato, perché lo spostamento delle religioni in questi paesi sarà uno spostamento non indolore, potrebbe cambiare il modo di intendere, di vivere il vissuto religioso. E inoltre un secondo elemento sul quale dovremmo cominciare un po' a riflettere, perché noi dobbiamo guardare avanti, anche se il problema dei politici è dire quale sarà il primo provvedimento che faranno, noi dobbiamo guardare un po' più avanti. È che sia nelle dinamiche economiche che vanno verso est, sia nelle dinamiche religiose che vanno verso sud, vanno verso due lati del mondo dove la democrazia è fragile quando va bene o non c'è per niente quando va male, con grosse tensioni che potrebbero mettere in pericolo la pace. E allora un cristianesimo che vuole annunciare Gesù Cristo non si può permettere il lusso di assecondare questa voglia della tribù dove io sto bene e dove c'è un ponte levatoio per visitarne un'altra perché in mezzo c'è la palude. A noi siamo chiamati a farci carico di fare della pace la grammatica, la sintassi del noi. Questo credo sia il grande compito storico dei cattolici, di non farsi tentare da questa arroccamento identitario, che sarebbe un tradire il messaggio conciliare. E lo scenario occidentale è attraversato da questo fenomeno, diciamolo nella maniera più soft, che della rinascita dei populismi, che storicamente sono stati sempre l'anticamera di una guerra mondiale. È andata così storicamente. Dobbiamo riacquistare senso storico. Oggi la guerra non è detto che si fa con i cannoni, si fa con lo spread, ma fa le vittime lo stesso, e mica di meno. E allora dobbiamo riacquistare il senso che la nostra fede, nel De Trinitate Agostino dice «Fides querit, intellectus invenit». La fede ti interroga, ti pungola, ti pone delle domande, non è una nicchietta protetta dove tu suoni la chitarra e ti racconti le tue esperienze, come siamo bravi noi che laviamo più bianco e come è brutto il mondo che sta sprofondando. Per questo la pace è un dono, ma è anche un compito. Un compito che oggi ci chiede di dilatare gli orizzonti, di farci carico di un'unica famiglia umana, di spenderci sui terreni della partecipazione e della promozione del bene comune, come un compito che non è strumentalmente finalizzato all'annuncio del Vangelo, come un compito, direbbe Maritain, che è un valore in sé. Punto. Certamente annunciando un valore in sé, io che annuncio anche Gesù Cristo non gli faccio un dispetto e lui sarà contento. Però dobbiamo in un certo senso imparare ad andare avanti con tutte e due le mani, con la mano della pace, della partecipazione, della promozione del bene comune, della partecipazione democratica e con la mano dell'annuncio del Vangelo, della riscoperta della parola di Dio, della capacità di esprimere un contagio educativo nei confronti delle nuove generazioni. Una comunità, se è frigida, è sterile. La metafora non è mica tanto sbagliata. La fecondità nasce dalla capacità di amare con passione. Credo che Pacem in Terris ci, altro che buonismo, ci metta in cammino in questa direzione qui. E un'occasione come questa, come ce ne sono tante altre nel paese, meritano di essere riconosciute, di essere onorate, di essere valorizzate, perché sono alcuni dei luoghi, non troppi ma nemmeno pochissimi, in cui responsabilmente ci facciamo carico del futuro e del futuro delle nuove generazioni. Vi ringrazio.
Ecco, mi pare di poter provare a riannodare alcuni dei tanti fili che il professor Alici ci ha prospettato, aprendo ovviamente subito il dibattito a chi vorrà, dicendo così queste cose. Anzitutto, se l'essere, ecco, mi sembra che il professor Alici ci abbia aiutato a scendere in profondità nei fondamenti della pace di Terris. Ecco, uno di questi è l'essere umano è un essere sociale per natura. Se l'essere umano è un essere sociale per natura, dunque è chiamato a costruire relazioni, rapporti positivi, costruttivi di collaborazione, la guerra evidentemente è l'opposto di questo, perché la guerra distrugge le relazioni, distrugge i rapporti umani. Se l'umanità è una famiglia umana, anche qui l'idea che ci sia una famiglia umana, che quindi ogni essere umano è mio fratello e mia sorella, la guerra distrugge l'intimità di questa famiglia. Ancora una volta è qualcosa che va nella direzione opposta dei fondamenti che la pace militare ci pone. Ecco perché al punto 67 Papa Giovanni nella Pace Militare si scrive quella famosa frase: è fuori dalla ragione pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Non può essere la guerra a ricostruire quella giustizia rovinata appunto da relazioni sbagliate, da relazioni insufficienti. Ancora, due colli di un problema, su questo magari poi qualcuno anche dei presenti potrebbe intervenire. Da una parte il dovere di partecipare alla vita pubblica, dall'altra però l'affermazione o il dubbio che ha posto il professor Alici, ma i principi cristiani sono politicizzabili? In qualche modo dobbiamo cercare di tenere assieme questi due aspetti. Dossetti, la Pira, che per noi sono un po' i riferimenti fondamentali, hanno cercato, e io credo in buona parte sono riusciti a tenere insieme questa capacità di portare i principi cristiani e renderli politici, appunto. Ancora, l'ultimo elemento, ma mi sembra molto importante, noi siamo abituati, specialmente pensando allo sport e ancor più all'economia, che le questioni si risolvono, uno vince e uno perde, no? Pensiamo alla borsa. Se qualcuno vende quando il titolo è alto ci guadagna, il titolo crolla, qualcun altro ci perde. Quindi siamo abituati a ragionare con comportamenti a somma zero, qualcuno vince, qualcuno perde. Ecco, io credo che in questa situazione in cui siamo dobbiamo imparare proprio dalla logica della pace, della non violenza, della collaborazione, che è possibile uscirne invece a somma positiva. Non è vero che nelle situazioni per forza qualcuno ne deve uscire vincente e qualcuno perdente. Se la logica non è più quella della guerra, non è più quella, la guerra in tutti i sensi, da quella combattuta con le armi a quella combattuta con lo spread o con gli strumenti finanziari, se cambiamo questa logica, ecco, anche parole come competitività dentro c'hanno questo: se noi siamo più competitivi, qualcun altro sta peggio. Allora è possibile che dobbiamo accettare per forza, e qui mi rivolgo soprattutto a chi parte dai principi cristiani, per forza la logica deve essere noi dobbiamo vincere, e quando sappiamo che questo comporta che qualcun altro perda, o ne possiamo uscire invece tutti assieme, appunto quel passaggio dall'io al noi che ci consentirebbe di uscirne a somma positiva e non a somma zero. Ecco, così, alcune questioni che mi sembravano interessanti da porre. Adesso non so se magari Michele o qualcuno ci aiuta col microfono volante, in modo che se qualcuno fa delle domande o delle riflessioni possiamo farlo girare. Forse, ecco, prendo io. Qualcuno vuole intervenire, fa un cenno, il microfono dovrebbe essere lì, Marco, nel cassetto. O se no venite qua, usate questo. Alcune, ecco, una prima un po' quella che ponevo io, cioè se magari il professor Alici ci aiuta un po' a capire se non è proprio questa la strada per uscire da questa situazione, cioè non quella del uscirne contro qualcun altro, ma uscirne in maniera positiva, cercando di trovare rapporti di collaborazione e di cooperazione nel mondo e non più di paesi che cercano di prevalere sull'altro, quindi poi con la logica della guerra, con la logica del abbiamo bisogno di altre armi per difendere il nostro stile di vita e via dicendo. Bene. Nino Santarelli e Francesco Toriani, nell'ordine.
Un tentativo di chiarimento. Uno degli elementi di criticità che sono stati sollevati.
Sentite laggiù? Parla forte. No, ma dovrebbe essere acceso, forse l'ha alzato un po'.
Non fa pronto.
No, fa.
Uno degli elementi di criticità che sono stati sollevati in tempi posteriori su alcuni documenti, non tanto questo di oggi, ma ad esempio legato agli Space, era che partiva da una considerazione forse esageratamente ottimista nei confronti della capacità dell'umanità di recepire queste istanze. Cioè siamo in una logica diversa. La logica cooperativa di cui si parlava, che è l'alternativa rispetto alla logica concorrenziale, in realtà potremmo dire non appartiene a questo mondo. O meglio, forse da un punto di vista del diritto naturale la tendenza dell'uomo è questa, ma forse la logica successiva, che alcuni definiscono la logica di peccato, ha allontanato da questa modalità. Per cui una testimonianza di questo tipo, cioè riproporre in termini di esperienza, di elaborazione culturale, di azione politica, una logica cooperativa, deve fare i conti con una realtà che è propensa esattamente all'opposto. Ciano citava Dossetti a proposito di questo tentativo di riportare in politica alcune convinzioni di questo tipo. Dossetti a un certo punto ha scelto di smettere, probabilmente proprio per questo, perché diceva che in quel contesto, diceva lui, la politica non è riformabile, quindi passa alla cultura, o se accorge che nemmeno la cultura è riformabile, passa alla Chiesa, e forse nemmeno quello, anche se il concilio l'ha aiutato un po'. Quindi evidentemente c'è una situazione con cui occorre fare i conti, dove, qui forse esagera, ma in questa prospettiva di riproposizione di questa logica cooperativa, per il cristiano non soltanto non si pone il problema di vincere o non vincere, ma si pone il problema, esagerando, di perdere, laddove la sconfitta non è necessariamente un qualcosa di negativo, ma è la capacità di essere fedeli in un contesto in cui forse la logica della sconfitta è la testimonianza migliore per poter far triunfare queste logiche di cooperazione. Perché l'amore, diceva Bonetta, non è mai a basso prezzo. Allora, questa situazione che lei ha descritto come auspicio, come necessità, come impegno, ha comunque delle conseguenze che, come dire, sono di pace soltanto nel momento in cui il cristiano subisce la reazione a questo. E forse l'aver addomesticato questa logica ha portato nel campo della Chiesa occidentale ad accettare alcune logiche di compromesso per rendersi, come dire, collaborativi in senso negativo in questo caso con chi detiene in quel momento, in quel particolare momento, le redini del comando. Ecco, questa dimensione che a me colpisce, perché è stata una grossa riflessione che Dossetti ha fatto e anche in alcuni aspetti Martini, cioè queste conseguenze che nella vita del cristiano hanno queste affermazioni. Non sono mai a basso prezzo, sono a un prezzo che potrebbe anche, come è successo per Bonifacio e per altri, generare il martirio. Tutto questo di cui lei non ha accennato potrebbe rientrare fuori del suo ragionamento, della sua proposta, della sua logica, perché mi sembra che questo aspetto dobbiamo farci conto, specialmente in un contesto in cui già viviamo in una situazione di guerra. E questo come renderlo compatibile con la necessità di ricucire. Ovviamente sentirsi in questa situazione non sempre facilita la ricucitura dei rapporti, o forse sì, mi verrebbe da dire, perché forse è la logica della sconfitta che facilita la ricucitura dei rapporti. Ecco, questa dinamica, no, che volevo chiederle, perché nel suo discorso è apparsa forse indirettamente, esiste, non esiste, occorre farci conto, soprattutto adesso qui potremmo dire, almeno nell'Occidente, la cristianità è morta. Non possiamo più ripararci dietro la logica di un'appartenenza all'Occidente. Grazie.
Qua Francesco.
Due battute veloci. Innanzitutto, anche col rischio di fare una sgiolinata, voglio fare i complimenti con la scuola di pace, che rappresenta comunque un'occasione, diciamo, dove ci possiamo confrontare su alcune tematiche che veramente si fa fatica a proporre in altre occasioni. Forse perché magari la nostra Chiesa, così in certi casi, è appiattita, no, sulle esigenze della pastorale ordinaria e si fa fatica poi a fare lo sguardo su alcuni argomenti che poi non sono secondari, anzi, ci servono per magari proiettare diciamo, il futuro dei nostri figli e anche della nostra Chiesa. E detto questo, no, io sono rimasto molto colpito chiaramente da diversi aspetti, ma quello che mi ha fatto riflettere in maniera così più approfondita è quando parlava, no, di questa importanza che il cattolico dovrebbe mettere nel tessere, nel ricucire in tutte le situazioni di non pace che ci sono nella nostra società, sono tante. Allora io mi chiedo, come mai per noi cattolici, anche laici, impegnati nel sociale, si fa fatica a pensare che uno possa conciliare questa capacità di tessere con la capacità di denunciare le cose che non vanno? Cioè questa capacità di tenere insieme all'interno di un progetto sia la denuncia delle cose che non vanno con la capacità di costruire. Perché si fa, appunto, chi è impegnato sa che è facile a denunciare le cose che non vanno, ma molto più difficile poi a fare delle proposte capaci di costruire. E forse anche noi cattolici ci manca qualcosa, nel senso che in questi ultimi anni come mai diciamo, anche noi magari ci siamo appiattiti in pochi casi sulla denuncia e in pochissimi casi sulla capacità di costruire. Se il nostro paese, siamo tutti bravi a dire, anche io mi associo, che viviamo una crisi etica così grande, forse noi cattolici abbiamo una responsabilità forse più di altri, perché si fa presto, no, sparare sulla politica, no? Però diciamo, chi ha un ruolo educativo, formativo, anche nella formazione della classe dirigente, chiaramente poi quando le cose non vanno si deve anche chiedere cosa non ha funzionato. Noi come Chiesa italiana non avevamo un progetto culturale per il nostro paese, non è che abbiamo raccolto tanto. Quindi chiaramente anche come Azione Cattolica, quindi noi siamo conosciuti quando ero responsabile dell'Azione Cattolica, diciamo, siamo parte in causa, chiaramente in modo positivo, perché comunque crediamo che l'impegno per il nostro paese, l'impegno di formare delle vocazioni laicali impegnate per la città dell'uomo, per noi è un impegno ordinario, nulla di particolare. Ecco, se è vero che il cattolico deve seminare senza porsi l'obiettivo di raccogliere, però vuol dire
che il seme non vada sprecato, ci interessa.
Se il seme non vada sprecato ci interessa, magari se così può approfondire questo aspetto. Grazie.
Vogliamo ancora dare spazio o già rispondere?
Sì. Io conciliare questa
aspetta,
cosa.
Aspetta, se no non ti sentono giù, dagli il microfono. Oppure vieni qua come vuoi.
Conciliare la gradualità, no? Non è solo lì con il suo. Anche con tua figlia, no? Di accettare gradualità, non è che. Conciliare questo con questa rigidità che a volte sembra intravedersi nella Chiesa, no? Per cui la grande lotta contro il relativismo, no? Giusta, però io penso che l'accettare questa gradualità, il rendersi conto, siate perfetti come perfetto padre vostro, no? Penso che lì ci sia già un fatto di dire, no? Per forza ci arrivo per grado, ecco, questo non solo nell'ambito politico, ma forse è necessario anche nel cammino pastorale, nella testimonianza laicale, insomma questa. Accettare questa gradualità e coniugarla con la ricerca di verità che ognuno di noi ha.
Laura.
Io volevo ringraziare perché dopo i pugni allo stomaco della scorsa volta con Emiliano Bosso, ovvero l'informazione dalla quale sono tornata a casa abbastanza disturbata, oggi sia per come è stata tutta la presentazione, ma per quello detto sono molto più rilassata, soprattutto perché contenta che anche come Caritas diocesana, anche la scorsa settimana ci stiamo interrogando su come mettere mano all'educazione, alla pace, alla modernità nel nostro, insomma, nell'attività della Caritas diocesana e nella nostra diocesi. E nel piccolo che facciamo, quindi l'attenzione ai giovani, al servizio civile, al percorso nelle scuole, e per provare a incontrare e a formare nuove generazioni, cos'altro si può fare? Su cosa puntare soprattutto? E su quali giovani generazioni?
intanto fare un primo giro di risposte, intanto se qualcuno vuole pensare altre domande, poi abbiamo ancora qualche minuto.
Ma io vi ringrazio veramente tanto perché avete raccolto e rilanciato su alcune questioni strategiche e mi consentite di fare una testimonianza personale che forse in questo momento mi sentirei di come la cosa migliore non per rispondere ma per continuare il dialogo. Io negli ultimi anni, soprattutto dopo il servizio in Azione Cattolica, sento molto questo dilemma, come un dilemma a volte lacerante, che voi avete rappresentato, se si esclude la prima questione che era molto insomma mirata su un problema, con parole diverse, ma mi sembra che il tema ricorrente sia il medesimo. Come sto io in questa Chiesa? Che ruolo devo assumere? Devo cavalcare l'ondata di critica aperta per non essere complice? Perché se spalco solo buonismo rischio di essere complice di un andazzo che non mi va per niente, come non va a voi. E da un altro punto di vista, come questa cosa qui però diventa costruttiva, perché se non diventa costruttiva non mi interessa. Abbiamo parlato proprio di questa cosa stamattina ad Ancona, perché se non diventa costruttiva diventa una cosa molto intellettuale, del tipo con voi non c'è niente da fare, aspetto tempi migliori, sto sul mio Aventino, vi rinfaccio continuamente i compromessi con il potere, avete chiuso gli occhi, le orecchie davanti all'indecenza della politica, sperando di avere qualche briciola che non avete nemmeno avuto, non voglio avere niente a che fare con voi. E non voglio essere complice di questa situazione, perché quando si farà la storia di questi anni, molti pastori si dovranno vergognare. Ecco, quindi io sono ancora... E questo è veramente il bivio per noi, laici. Ed è un bivio. E io, da questo punto di vista, devo ringraziare l'Azione Cattolica, ma lo potrei dire di ogni... diciamo aggregazione ecclesiale, anche della stessa comunità locale, che mi ha aiutato davanti a questo bivio a dire: guarda, tu hai della responsabilità nei confronti di alcune persone e un atteggiamento di critica fine a se stessa è un atteggiamento irresponsabile, perché poi alla fine tu dici le cose come stanno, voi state lì, come dice Levinas, tu stai, come è la logica di Caino, tu stai lì, io sto qui, che c'è tra noi? E come tradurre in positivo questa cosa? Cioè, questo è veramente il problema, adesso lo avete detto in tanti modi, ma credo che il problema sia questo. E che poi è in sostanza la logica della croce, molte volte... Per questa comunità cristiana che non ci piace, noi ci dobbiamo mettere la faccia e dobbiamo anche morirci. Purché questa morte non sia finalizzata allo status quo, a lasciare le cose come stanno, a fare così un vittimismo sterile. Questo veramente è un po' il problema che dobbiamo, come laici nella Chiesa italiana, portare in superficie tutti quanti insieme. Perché in questi mesi ho incominciato un po' a girare, se si va dalla Sicilia al Veneto, al Piemonte, alla fine di un dibattito escono fuori queste sofferenze. Queste sofferenze sono una percentuale ormai minima di quelli che sono rimasti dentro. Perché sulla base di queste sofferenze molti hanno mollato nella partecipazione, nell'impegno educativo. Allora, come teniamo insieme il dovere della verità con la capacità di tradurlo in termini positivi. E credo che in questo modo forse non rispondo, ma insomma rendiamoci conto che nei prossimi anni i laici hanno da portare questa croce in positivo, traducendola in un grande dibattito che riporti in primo piano il ruolo dei laici nella comunità cristiana, dicendo chiaramente che non siamo contenti di molti comportamenti, molte cose addirittura nella Chiesa si fanno grazie alla pressione dei giornali o delle leggi europee sulla trasparenza bancaria, diciamo lo IOR, si fanno certi provvedimenti solo perché quelle leggi che noi condanniamo, altrimenti chissà se si sarebbero fatte. Io sarei stato contento che si facessero mezz'ora prima che lo chiedano le leggi europee. Anche un minuto prima mi sarebbe bene lo stesso. Ecco, questa è un po' la situazione. Però è una situazione in chiaroscuro, nel senso che la situazione del laicato è una situazione molto frastagliata, con la percezione che siamo arrivati alle rapide, come dicono i dietologi agli anoressici, devi cominciare a mangiare prima che arrivino le rapide, dopo l'organismo non recepisce più. Forse siamo a un passo dalle rapide. E certamente, allora rimettendo in fila alcune questioni, perché Luciano Benigni, azzecco i nomi, no? Diceva certamente si esce dalla crisi insieme. In quel piccolo libro di cui parlava il vostro vescovo, alla fine io dico che gli avverbi conciliari che i cristiani in questo periodo dovrebbero meditare di più sono tre: dentro, insieme e oltre. Cioè dovremmo renderci conto che per risolvere le questioni bisogna entrarci dentro, dentro, dentro. Non dobbiamo guardarle dall'alto del nostro piedistallo, della nostra tribù. E dobbiamo imparare a usare di nuovo nello spazio pubblico l'avverbio insieme. L'avverbio insieme, perché insomma serpeggiano voglie di non atteggiamenti inclusivi, insieme e oltre, a guardare sempre un metro più in là. Certo, sappiamo bene che manca sempre un metro la nostra fede. Quindi questa dinamica mette in crisi prima di tutto la nostra fede, perché il deficit nella comunità cristiana, diciamoci la verità, è un deficit di fede. Nel Vangelo c'è scritto come? Ma se tu veramente, quella montagna, ci scherzeresti a dirgli vieni di qua? E la montagna è la situazione sociale. Sareste un terremoto in un momento in cui le ideologie aggressive, perché ce ne sono altre, si sono ritirate, sulla scena pubblica non c'è nessuno. Non è che c'è da fare la presa della Bastiglia. La Bastiglia è vuota, sono scappati tutti. E voi state lì a spaccare un capello in quattro. E quindi insieme, certamente insieme. Santarelli poneva questa grande domanda: qual è il prezzo della pace? Il prezzo della pace, se la pace è una cosa seria, è alto. Il prezzo è sempre alto. I prezzi scontati danno un prodotto scadente. Il prezzo della pace è alto. E allora, certamente, qui io la dico un po' così. Dal nostro punto di vista dovremo accettare quella logica, che è un po' la logica della storia, per cui come cristiani che si fanno carico del tema della pace, farsi carico del tema della pace significa farsi carico di una capacità di, come si può dire, di tenere insieme con una tensione aperta
l'amore e la giustizia, l'amore e la giustizia. Perché certamente dal punto di vista cristiano la sequenza corretta dovrebbe essere amore, giustizia, amore. Nel senso che l'amore è all'inizio e alla fine. Mentre la logica dominante è giustizia, amore, giustizia. Cioè, il mio è mio, il tuo è tuo. Quando i conflitti sociali raggiungono un certo livello, c'è bisogno di una Croce Rossa speciale a costo zero, che fa un po' di volontariato, dalle parti di Bush si chiamava capitalismo compassionevole, e per tornare però alla dinamica della giustizia. Noi sappiamo che da un punto di vista cristiano il valore che ci motiva ad istituire la pace è il principio oblativo del dono gratuito. Però, come dice Ricoeur, l'amore dovrebbe insegnarci ad entrare nella giustizia, a non dare agli altri, tesi ribadita dal Concilio in apostolica mactuositatem in maniera molto esplicita, a non dare agli altri per amore quello che spetta loro per giustizia. E la giustizia istituisce un ordine, il mio è mio, il tuo è tuo, e in questo senso legittima, autorizza la politica all'uso della forza. Qual è la differenza tra forza e violenza? Una differenza su cui alcune forme di pacifismo estremista fanno fatica ad entrare. La differenza tra forza e violenza è che la violenza è una forza ingiusta. La forza è una, virgolette, violenza giusta. E allora non c'è da questo punto di vista il compromesso, c'è il dovere di denunciare le ingiustizie, di invocare il diritto e la politica che facciano il loro dovere, il loro lavoro, e quindi l'amore deve aiutarci, anche da un punto di vista educativo, dovrebbe aiutarci ad entrare nell'ordine della giustizia, ma dice Ricoeur anche ad uscirne quando la giustizia si impalla e non funziona più, quando diventa cioè una sentinella che custodisce gli egoismi privati. Questo lo avevano visto anche bene i latini. Cicerone, summum ius, summa ignuria. A volte nel nome della giustizia si fanno le ingiustizie più atroci. E allora lì l'amore trova la sua capacità di contestazione profetica. Certamente era una cosa ingiusta che a Calcutta i lebbrosi morissero per strada. Però la giustizia ci si era abituata, ci è voluta Madre Teresa con la logica profetica dell'amore a farci vedere questo. E allora qui c'è veramente questa capacità, un po' le due mani prima dicevano, da un lato di riconoscere il primato dell'amore, dall'altro però entrare dentro i problemi non significa chiudere gli occhi. Un conto è la capacità di collaborare avendo un progetto nel segno del bene, e un conto e assumere un atteggiamento accomodante, relativista, di sostanziale complicità. Questo certamente no. E questo, forse un po' lo diceva anche Francesco e Ubaldo, e questo significa che la vocazione laicale oggi deve aiutare anche la comunità cristiana, perché nel Concilio ci sono un po' due linee di teologia del laicato che si intrecciano e dobbiamo in un certo senso lavorare su queste idee e andare avanti. Non è che possiamo sempre stare a ripetere le citazioni conciliari o dei discorsi del Papa. Il nostro compito è di fluidificare questi discorsi e fare dei cammini. Da un certo punto di vista il nostro compito per il futuro, io credo sia questo, di aiutare tutta la comunità cristiana ad essere laica, cioè a riconoscere le questioni, a riconoscere il valore della competenza, ad assumere atteggiamenti meno rigidi, che non siano fondati su alcune parole d'ordine. Perché diciamoci la verità, molte volte nella comunità cristiana l'ortodossia a oltranza è il grimaldello per il carrierismo per molti preti. L'ho detto, mi è uscito, che vi devo dire? No? Quindi c'è, ma anche insomma, c'è una. In questo senso tutta la comunità cristiana deve acquisire una certa laicità, cioè deve dire le cose per quelle che sono, deve assumere delle categorie. E i laici hanno questa funzione. Quindi l'idea un po' del laicato corporativo che chiede nella Chiesa di essere riconosciuto accanto ad altri, non è la migliore idea di teologia del laicato che si può estrarre dal Concilio. La migliore idea è di guadagnare veramente una piena corresponsabilità in cui ci si aiuta reciprocamente. In questa corresponsabilità, anche teologicamente, c'è stata una elaborazione molto interessante sui ministeri intraecclesiali, ma si è fermata, per quello che io riesco a vedere, la riflessione teologica sulla ministerialità, come si dice con un termine, ad extra. E apostolica mactuositantem usa un'espressione fortissima, e i documenti conciliari non sono espressioni retoriche. Dice che quando i laici si fanno carico, i laici battezzati, del bene comune nella città dell'uomo, ecco, non usa l'espressione di città dell'uomo che è di Lazzati, sono ministri della sapienza cristiana. Ministri della sapienza cristiana. Questa linea di ministerialità civile, di servizio al bene comune, si è veramente interrotta. Lo possiamo capire, la Chiesa ha avuto un calo di vocazioni, che peraltro era prevedibile e sarà prevedibile per il futuro, e ha un po' comprensibilmente, non inevitabilmente, cercato di drenare le energie migliori del laicato nel mondo della catechesi, certamente nel mondo della teologia, dove è un luogo strategico per il futuro. Però non ha fatto questo investimento sapiente di far maturare delle ministerialità profetiche all'esterno. All'esterno e all'interno sappiamo che sono categorie un po' discutibili, no? Qui siamo indietro. Qui siamo francamente indietro. E allora restano le rigidità di cui diceva Ubaldo, ma noi le dobbiamo aggirare facendo un passo dopo l'altro in questa direzione qui, che è una direzione irreversibile. I numeri, la demografia, lo sviluppo della storia del laicato va in questa direzione, dovremmo solo accelerare un po'. E qui direi un po' a Barbara la stessa cosa.
Laura.
Laura, io, scusami, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Laura, stamattina parlando con questi amici del MEIC, io portavo questa riflessione. Quanto spende il bilancio dello Stato? Sappiamo che è sempre poco, ma non è nemmeno pochissimo. Per tenere un ragazzino immerso nel liquido educativo della scuola pubblica, da 3 anni lo immergi, lo tiri fuori a 23, 24, 25. E poi, francamente, i risultati mica da un punto di vista civile siano proprio il massimo della vita. Certamente dobbiamo avere la responsabilità di riconoscere che su questi ragazzi appena nascono mettiamo sulle spalle un debito pubblico di 20-30 mila euro, un ambiente dissestato, un welfare che non si sa se ci sarà. Questo va bene tutto. Però, francamente, mi aspetterei dei ragazzi un po' più critici, che non si bevano il primo masaniello che arriva, che siano capaci di partecipare, qui il sistema scolastico italiano ha fallito. Diciamo le cose come stanno. C'è un fallimento grave. Gli insegnanti hanno mollato, anche psicologicamente, si sentono demotivati e bisogna ripartire da qui. Perché non si fa? Perché mettere le mani su questa cosa qui costa un sacco di soldi e ci vogliono almeno 20 anni. E in maniera bipartisan le principali forze politiche devono essere d'accordo su alcuni fondamentali, in modo che cambia un governo dopo 2 anni, non si sfascia e si ricomincia. Fare questa cosa qui significa che chi investe non l'accoglierà, non lo vogliono fare. Questo è il problema. Ma qui ci stiamo perdendo tutti i giovani. Io sono responsabile di un dottorato, dicevo prima, con il vostro vescovo, ed è un'esperienza atroce. Vedere che poi questi ragazzi se ne vanno tutti all'estero. Dove li aspettano? Io ho rapporto un po', questi ogni tanto mi telefonano un po' scherzando, noi faremo salti mortali per prenderli, perché sono ragazzi bravi, che conoscono le lingue classiche, che è un elemento veramente tipico della cultura italiana, però voi vi state suicidando. E allora, è un problema che non ci interessa come Chiesa? Però anche noi, come comunità cristiana, abbiamo qualche problema formativo, no? Se non mettiamo nel cammino di educazione alla fede anche questo lato di attenzione alla sfera civile, non è che poi possiamo dire, dopo aver formato dei ragazzi in maniera un po' spiritualistica, vi dovete impegnare in politica. Non è così, non funziona così. Quindi questa è una responsabilità veramente collettiva di cui i cattolici si possono far carico, non montandosi la testa, non da soli. E quando i cattolici a livello sociale si sono fatti carico di obiettivi alti e lunghi, hanno ottenuto sempre grandi risultati. Pensiamo alla Costituzione italiana o alla nascita dell'Europa. Secondo me dobbiamo ripartire dal sistema educativo, dal sistema formativo. Prima dobbiamo mettere ordine in casa nostra, però. Perché se non ci piace il sistema con cui si forma un sacerdote, dove forse si potrebbe cambiare qualcosina, poi non è che ci possiamo... Prima guardiamo, togliamo la trave nel nostro occhio. Però certo, sul sistema formativo... qui nessuno parla di al di là delle solite banalità del tipo il computer e l'inglese, nessuno dice la scuola del futuro come dovrà essere, non c'è nemmeno un'idea più pallida. Nessuno si pone queste domande. Funzionerà sempre ancora così, che li mettiamo dentro un edificio sgangherato, con uno che parla, loro lo stanno a sentire, poi gli danno i compiti, è l'unico modo di concepire la scuola? Abbiamo altre idee? E qui sta venendo giù tutto, ma secondo me... certamente quando viene giù tutto c'è qualcuno che deve riparare l'immediato. Se di questo edificio ogni tanto qualcuno esce giù dalla finestra, certamente ci devono stare degli infermieri che lo curano, ma qualcuno dovrà andare a vedere che cosa succede al terzo piano. Non potremmo stare sempre a fare gli infermieri. Il sistema educativo, secondo me, e anche adesso questa attenzione che i vescovi importano e ci invitano a portare sulla questione educativa, non è che si possa risolvere con un po' di retorica. Diciamo per qualche anno educazione, educazione, poi diremo discernimento, discernimento, e poi diremo altre cose. L'educazione è una bestia difficile, esige una capacità di sapere dove stiamo andando. Questo secondo me ci interpella. Ed è un fattore di pacificazione fra le generazioni, perché la pace fra le generazioni nasce un po' da qui, nasce da qui.
Mi colpiva un passaggio delle cose dette adesso a professor Alici: tenere assieme la protesta, l'indignazione per la situazione con la proposta costruttiva. Questo è un elemento tipicamente gandhiano. Gandhi diceva che non si deve mai iniziare una campagna di disobbedienza civile o di impegno
contro l'ingiustizia se non sia pronto il programma costruttivo, così lo chiamava Gandhi. Ecco, mi sembra forse questo potrebbe differenziarci da una generica protesta, peraltro necessaria di fronte a quello che vediamo, la capacità di essere sempre pronti a proporre un programma costruttivo. Il tema dell'educazione, se lo apriamo, non so dove ci porta, però se ancora qualcuno non riesce a trattenere il commento, la domanda, ancora qualche minuto ce lo diamo, poi andiamo a chiudere. Il professore rientra in serata, però
sì, sì. Visto che sono gradite anche tanto, risposte, non solo domande.
Sì, sì, un po' certo.
Io volevo un chiarimento, lei prima ha parlato della distinzione tra l'uso della forza e la violenza, per il collegato, diciamo, al paradigma della giustizia, no? Però io stavo riflettendo che, adesso riprendiamo un po' di sotto l'altra volta, ma l'Italia negli ultimi anni ha fatto, dal momento della caduta del muro di Berlino, abbiamo partecipato a tutta una serie di guerre, le abbiamo chiamate con tutti i nomi, con i nomi più curiosi, ma di fatto erano le guerre, perché con i bombardieri si fanno guerre. E tutte queste guerre sono state sempre considerate e dichiarate da chi li faceva certamente come giuste, no? Quindi uso legittimo della forza. E allora bisogna anche non basta dire giusto, perché ognuno darà di se stesso, delle sue scelte politiche, cercherà di dare la giustizia, di dire che sono giuste. Quindi bisogna ancorarlo a qualcosa di tangibile, di concreto, in modo da poter avere la capacità di discernere, se no, per esempio, tutte queste guerre hanno trovato nel nostro Parlamento la maggior parte, credo, dei politici che comunque si ispiravano, all'ispirazione cattolica favorevole, o quasi. Quindi, ecco, vorrei un approfondimento, perché dire giusto non basta, bisogna dire come si fa a discernere quando è giusto, sia dal punto di vista, diciamo, laico, che dal punto di vista anche cristiano. Potrebbero coincidere, probabilmente, potrebbero anche coincidere qualcosa, no?
Sì, certo. Beh, io intendevo dire, introducendo la dinamica della giustizia, che sulla giustizia è necessario un dibattito pubblico e non può essere ridotta ad uno slogan. Già gli antichi, a cominciare da Aristotele, avevano detto, cominciavano a chiedersi nelle differenze tra giustizia distributiva e giustizia retributiva, fare parti uguali tra disuguali, è giusto? E quindi certamente la difficoltà di elaborare un'idea di giustizia che non diventi la copertura ideologica per guerre mascherate, questa difficoltà non giustifica il fatto che dobbiamo rinunciare ad appellarci alla giustizia. Dobbiamo togliere la giustizia da l'angolo di essere una parola retorica inoffensiva, questo dobbiamo fare. Per cui certamente la riflessione sulla giustizia deve essere portata avanti ed è una riflessione laica sulla quale tutti hanno diritto di parola. In fondo la logica della giustizia è la logica che si oppone alla violenza. La violenza ragiona in questi termini: il tuo è mio, il tuo è mio, che è la maggior parte della giustificazione delle guerre. Tuo è mio. La giustizia introduce un principio di delimitazione ordinata del mio e del tuo, e si fonda sulla formula il mio è mio, il tuo è tuo. Questa formula, se è elaborata correttamente, non dovrebbe autorizzare mai nessuna guerra di conquista, nemmeno mascherata. Il problema è che su questo dobbiamo andare avanti da un punto di vista del dibattito culturale, perché rinunciare all'idea della giustizia e assumere un atteggiamento quasi fondamentalista che risolve dal punto di vista cristiano tutto in nome dell'amore, è quello che ha fatto grandissimi danni poi nella storia dell'umanità, molto più di un uso, distorto della giustizia, perché comporta una autoemarginazione dai luoghi decisionali in nome di una testimonianza ideale di chi non si vuole sporcare le mani. E questo è veramente un grosso problema. Io credo che si debba entrare nella logica della giustizia e non restarne prigionieri quando questa logica in un certo senso gira a vuoto. Questo dobbiamo imparare, ad entrarne e ad uscirne. Ma secondo me la legittimazione impropria di alcune missioni non dipende dal fatto che si è evocata la giustizia, ma dal fatto che si è evocata una giustizia che non è stata motivata correttamente, perché se la giustizia viene motivata correttamente, certo, so che su questo tesi pesa l'equivoco della guerra giusta, ma insomma lì si tratterebbe di verificare in quale misura quello sia stato un abuso della giustizia. Sono gli abusi della giustizia, più che l'uso corretto della giustizia, quello che legittima una forza che diventa violenta, questo penso, insomma. Però si tratta veramente, questo è un esempio classico di un dibattito laico, nel quale noi non possiamo entrare a gamba tesa assumendo solo il lato di un radicalismo evangelico che certamente dal punto di vista della profezia culturale è estremamente necessario. E sono però i due lati della dinamica che nelle stesse persone, ma anche in altre persone, nella comunità cristiana ci sono i profeti, ci sono i maestri, ci sono i dottori, ci sono le persone impegnate in prima linea, come ci dice San Paolo, no? E quindi certamente chi nel nome della giustizia si fa carico di decisioni dolorose deve essere continuamente tallonato dal profeta che lo richiama al valore assoluto della pace. Questa dialettica è necessaria, quando la dialettica viene meno che le situazioni poi sfuggono di mano.
Peraltro, almeno fossero state queste guerre di cui parlava Matteo su mandato dell'ONU, che in qualche modo potrebbe avere una legittimità, diciamo, internazionale, neanche questo, nessuna di queste guerre ha avuto la legittimità del mandato dell'ONU. Chiudiamo qui, vi ricordo il sabato prossimo le guerre nel silenzio con Silvio Tessari, che è il responsabile di Caritas Internazionale per quanto riguarda il Nord Africa e il Medio Oriente, quindi una persona che vive, vede e constata, diciamo, direttamente le situazioni, e chiaramente sappiamo bene quanto in quelle terre sia ancora così forte proprio in questi giorni. Il Mali è uno dei territori di cui Silvio Tessari si occupa. Vi invito quindi ad essere presenti anche sabato prossimo alla stessa ora. Ringraziamo tanto il professor Alici per la sua presenza.